Bene carissimi, buon sabato a tutti. Oggi, a completamento della mia precedente riflessione, tratterò il tema la grazia e la legge. Perché questo argomento? Perché la nostra società è mancante di rispetto verso il suo creatore e verso il prossimo. La disonestà, l'arroganza, la delinquenza, la malvagità dell'uomo hanno raggiunto livelli allarmanti. Ciò che manca quindi è il fondamento della vita. Proprio l'osservanza piena della legge di Dio in tutti i suoi punti. Quella legge che è elencata in Esodo 20, dal verso 1 al verso 18. Purtroppo a causa della debolezza dell'uomo nessuno può osservarla completamente. Per cui la morte fisica e spirituale regna nel mondo. Ma con l'aiuto di Dio possiamo adempiere alla sua volontà. Perciò quello che manca oggi è stabilire, o meglio, ristabilire la legge di Dio, specialmente nel cuore di coloro che credono. In un momento in cui tutti gridano agli scandali, desiderano giustizia, gridano il loro disagio economico, esprimono tutta la loro rabbia contro l'altro, in cui trascinano anche le persone più semplici e sprovvedute nelle loro battaglie, c'è la necessità di spendere due parole di pace e di riflessione. Non è l'uomo con la violenza fisica e verbale o l'odio verso il suo prossimo che può adempiere alla legge, alla giustizia. Non è la fede nell'uomo Dio che risolve i problemi. Tanti falsi profeti trovano terreno fertile nella confusione che loro stessi hanno contribuito a creare. Basta ascoltare la gente che ripete sono tutti uguali, tutti ladri, tutti mafiosi, eccetera. Tutto è un disordine, confusione. Di chi ti devi fidare? Dicendo sono tutti, non includono mai se stessi. Guarda caso. Confermando invece in questo modo che fanno parte di quei tutti. Nessuno si fa un esame di coscienza. E l'abbiamo detto, Marcello l'aveva anche accennato. Perché? Perché tutti noi non cerchiamo Dio e siamo egoisti, senza amore per Dio e senza amore per il prossimo. In parole povere, non osserviamo la legge di Dio. Certamente qualcuno, i maestri, li chiamo io della fede, dirà, sì, ma la legge è spirituale, senza lo spirito di Dio nessuno può osservarlo. Quello che conta è la fede. Bene, è vero che senza l'aiuto di Dio nessuno può adempierla, ma questo non significa che è inutile tentare di osservarla o peggio, non incoraggiare a osservarla. Non è invece il fondamentale importanza incoraggiare tutti ad amare il proprio creatore, a dedicare del tempo a lui, ad amare il prossimo, ovvero di non rubare, di non concupire il bene o la donna del prossimo, di non uccidere, eccetera, eccetera. Cosa significa la fede da sola salva senza le opere? La causa della situazione in cui ci troviamo è nostra, di tutti noi che con il nostro egoismo abbiamo contribuito a creare. A tutti i livelli le regole vengono disattese e da tutti noi il grande politico che ruba, per fare un esempio, milioni di euro è lo stesso di colui il quale ruba una caramella. Perché quello che conta è l'azione. Dinanzi a Dio è l'azione quello che conta. L'unica certezza è che se l'uomo avesse osservato interamente la legge di Dio, avremmo vissuto, tutti quanti noi, in un mondo paradisiaco. Ora il dibattito nel mondo cristiano tra fede e legge è sorto già dai tempi apostolici. E non a caso è uno degli argomenti più sviluppati compiutamente nelle lettere apostoliche. Tuttavia, dopo la morte degli apostoli, iniziò il processo di mutamento della legge di Dio. In favore appunto di quella libertà che si è appropriata alla Chiesa, di quella Chiesa primigenica che era all'inizio, di stabilire ciò che è giusto o sbagliato. Si arrivò addirittura a modificare la legge di Dio. parlo dei 10 comandamenti nello specifico, e ai tempi più recenti addirittura ad abolirla. Questa modifica della legge è la causa della confusione che c'è nella Chiesa riguardo proprio alla legge. Pochi si chiedono oggi il perché di tanta dura avversità delle leggi di Dio da parte anche di gente che afferma di credere in Dio da sempre. Quasi tutto il mondo cosiddetto cristiano plaude alla dottrina della grazia a buon mercato. La grazia mi copre ogni peccato, non importa cosa faccio, tanto sono salvato lo stesso. Il loro motto è: non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia. Le sentiamo spesso raccontare questo. Non c'è in loro nessuna conversione e nessun cruccio per il peccato, e non sentono il bisogno di Dio. Hanno mutato, come dice la Scrittura, la grazia di Dio in dissolutezza, che è questa la verità. Noi lo troviamo Giuda nel capitolo 4, dove diceva allora, e quindi figuriamoci allora cosa è successo dopo 2000 anni. Poiché si sono intruso fra noi certi uomini, per i quali già ab antico è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone, Signore Gesù Cristo. Mi chiedo, ma questi credenti hanno letto o no la parabola delle mine? Ma come si può affermare che nonostante si conduce una vita peccaminosa, senza pentimento e senza conversione, si è nella grazia del Signore? Costoro sono operatori di iniquità e non hanno nulla della verità. Il credere solo nell'esistenza di Dio non salva nessuno. Gesù definisce i suoi discepoli operai assoldati per lavorare nel campo di Dio, cioè nel mondo, e non a stare con le mani in mano a oziare e magari divertirsi e pretendere poi alla fine il premio, il degno salario. Perché tanta avversità alla legge di Dio? Cosa rappresenta la legge di Dio? Perché Gesù stesso ha voluto sottolineare: non pensate che io sia venuto per abolire la legge dei profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compiere. Beh, Gesù se l'ha detto, sapeva benissimo che dopo di lui lupi rapaci avrebbero affermato il contrario. Alcuni affermano che compiere significa che l'ha inchiodata alla croce e non è più valida, in effetti. Ma compiere non significa abolire. E Gesù ha detto che con la sua venuta non ha abolito la legge, perché essa è ancora valida. Quindi chi dice che la legge è abolita fa Gesù bugiardo. È sorprendente come oggi, nonostante tutta l'informazione a disposizione, l'uomo invece di avvicinarsi alla verità si è allontanato ancora di più. Pochi sono coloro che vanno a fondo e senza condizionamenti per trovare il tesoro nascosto, la verità, cioè Gesù il Cristo. Cosa significa non osservanza della legge? Oppure la fede in Lui mi permette di essere ingiusto? Facciamo un esempio pratico sull'argomento, l'abbiamo fatto tante volte, ma mi piace ripeterlo, mi piace che è un concetto che rende bene quello che è il succo della questione. Un cittadino vive nella piena libertà, ma subordinato all'osservanza della legge dello Stato, e in caso di violazione non è la legge che lo salva, ma un giudice che gli può far grazia. È la stessa cosa nella parola di Dio. Noi che violiamo i comandamenti, non è la legge non ci salva. La legge ci dice che abbiamo peccato, che abbiamo sbagliato, ma solo Dio ci può graziare per quell'errore. E allora, se noi abbiamo riconoscenza, a maggior ragione dovremmo essere rispettosi della legge. Quelle leggi ora che dovremmo portare nel cuore e nella mente. Così è del vero credente in Cristo. Egli vive in libertà nel rispetto delle leggi di Dio e nel caso di trasgressione solo la grazia di Dio può salvarlo dalla condanna. Ed è appunto, fratelli, per la riconoscenza verso il nostro sommo Dio l'Eterno che ci ha graziato, che dobbiamo ancora di più rispettare le sue leggi, che esprimono amore verso di Lui e verso il prossimo. È un concetto così semplice che non necessiterebbe di alcun approfondimento. Purtroppo gli oppositori della parola hanno corrotto la semplicità della verità. Sì, così si pone contro l'osservanza della legge di Dio anche in un solo suo punto, che è un nemico di Dio perché giustifica chi commette il peccato. Perché, come dice Giacomo, poiché chiunque osservi tutta la legge e la trasgredisca, basta un solo punto, diventa colpevole di tutta la legge. Giacomo 10, per i vostri appunti. Dunque, Gesù afferma che non ha abolito la legge, Giacomo lo conferma. Cosa si potrebbe cercare di più? Adesso però è importante capire a quale legge si riferiscono Gesù e gli apostoli. Su quel palo fu inchiodata la legge o la sua trasgressione, ossia il peccato. Tutti daremmo la risposta che su quel palo è stato inchiodato il peccato dell'umanità. Quindi non la legge che definisce il peccato. Con il sacrificio di Gesù Cristo su quel palo fu inchiodato il peccato dell'umanità e non la legge appunto che definisce il peccato. Infatti Paolo lo chiarisce quando afferma che la legge non è peccato, ma per mezzo di essa si comprende cosa è il peccato. Per i vostri appunti in Romani capitolo 3 dal verso 20. Poi è scritto che Mosè ritagliò le tavole di pietra, ma la legge l'ha detto l'Eterno Dio, che l'ha incisa sulle tavole. L'ha incise il dito di Dio. In Esodo 31, 18. Quindi la legge fondamentale, quindi i 10 comandamenti, è stata data da Dio direttamente. Così recita Esodo 20, 22, dal verso 22, 23. Il Signore disse a Mosè, dirai agli israeliti, avete visto che vi ho parlato dal cielo? Non fate dei d'argento e dei d'oro quanto a me, non fatene per voi. Guarda caso, il mondo della cristianità ha fatto tutto il contrario. Gli abolizionisti non distinguono tra precetti cerimoniali e riti e i 10 comandamenti. Per legge intendono tutta la Torah, che poi la Torah significa insegnamento, cioè i libri in cui sono contenuti tutti i precetti e le leggi cerimoniali e in cui si trova anche la legge morale. Ma la scrittura fa distinzione tra legge morale e legge cerimoniale e temporale. La scrittura, parola di Dio, dimostra che ciò che è stato comandato come prefigurazione del sacrificio di Cristo è stato abolito proprio con il sacrificio di Cristo. Perché adempiuto con l'atto sacrificale dell'agnello di Dio. Infatti, a quello scopo erano serviti tutti i riti comandati, ossia a rammentare al popolo la promessa della vera liberazione dal nemico dell'uomo, che è il peccato. Perciò i sacrifici animali non sono più necessari, anzi, chi lo fa rende vano proprio il sacrificio di Cristo. Mentre le leggi morali, che si possono riassumere nei due famosi comandamenti che tutti dovremmo conoscere, e credo che conosciamo, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, e amerai il prossimo tuo come te stesso. Sono spirito e vita, disse Gesù, perciò sono ancora valide e non sono state assolutamente abolite. La legge afferma come amare l'Eterno, come poi in fondo testimoniò anche Gesù. Questo lo troviamo nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Le leggi morali definiscono cos'è il peccato, perciò sono ancora in vigore. Infatti, riconosciamo di essere peccatori in virtù di quella legge eterna, per la quale l'uomo che l'osserva e non pecca vivrà. Purtroppo i nostri limiti sono grandi, le nostre debolezze sono incurabili, e nessuno è mai riuscito a osservarla pienamente, se non uno solo, Gesù il Cristo. Ecco perché a questa mancanza ci viene proprio incontro Lui, il Signore, con la sua grazia. La legge dunque ancora valida a cui fanno riferimento le scritture sono i 10 comandamenti elencati in Esodo 20, l'abbiamo detto prima, e scritti con la mano di Dio. La parola di Dio afferma: queste sono le parole che Dio pronunciò. Quindi non un uomo, ma l'Eterno Dio ha pronunciato la sua legge eterna. È solo Dio che è il legislatore, può cambiare la sua legge. Ma Gesù il Cristo non cambiò né annullò mai nessuno dei 10 comandamenti del Padre suo. Allora, chi cambia la legge e perché? Ci sono tanti cristiani che non hanno mai sentito né tantomeno letto che i comandamenti di Dio hanno subito una modifica sostanziale. Fin dai primi tempi in cui Dio diede la legge, il popolo di Israele non fu in grado di metterla in pratica, anzi in alcuni casi l'hanno rigettata. Così è avvenuto già ai tempi di Cristo. Egli è stato spesso interrogato proprio sulla validità delle leggi, come 10 comandamenti, e quasi sempre il Maestro ha sottolineato la loro validità e l'efficacia nella vita dell'uomo giusto. L'uomo è sempre stato ribelle nei confronti del suo creatore e legislatore, perciò è da sempre rifiuta di sottomersi alla sua legge. L'uomo vuole essere libero da qualsiasi vincolo per poter seguire il suo cuore e poter decidere se cosa è bene o male e tuttavia sperare nella grazia del Signore. Ma Gesù non disse che non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Subito dopo la scomparsa dei testimoni oculari di Cristo, gli apostoli, nella Chiesa si è avviato quel processo di trasformazione della dottrina originaria e di conseguenza della modifica della legge fino all'abolizione dei giorni nostri. Perché sono importanti i 10 comandamenti? I 10 comandamenti rappresentano il carattere altruistico di Dio e sono in un certo senso l'estensione dei 2 comandamenti fondamentali citati anche dal Signore che abbiamo detto prima, da cui dipende tutta la legge. Essi sono la costituzione del regno di Dio, ovvero la legge fondamentale del regno. Infatti il regno di Dio esiste in quanto esiste un re, Gesù il Cristo, regolato dalle sue leggi, e i cui amministratori e sudditi sono gli eletti dal Dio Padre. I 10 comandamenti li possiamo dividere in 2 sezioni. I primi 4 rappresentano l'amore per il nostro Dio e gli altri 6 rappresentano l'amore per il prossimo. Prima di cadere nel peccato, il primo uomo aveva la capacità di amare sia Dio che il prossimo, ma dopo la caduta i primi 4 comandamenti sono scomparsi dal cuore dell'uomo. E in un certo senso è Dio che gli ha impedito l'accesso, come sappiamo, all'albero della vita. Per cui questa chiusura di Dio all'uomo è stata un'impossibilità per l'uomo di poter conoscere Dio e di poterlo anche in qualche modo adorare. È rimasto soltanto nel cuore dell'uomo la parte degli ultimi 6 comandamenti, di cui tutta la società dall'origine fino adesso si regola, ha regolato le sue leggi morali, l'amore per il prossimo, quindi non uccidere, non rubare e così via. Ciò che manca all'uomo, appunto, è la potenza di Dio, che dà la possibilità di amare Dio con tutto il cuore e con tutta la mente, ossia osservare i primi 4 comandamenti. Il cristianesimo tradizionale ed evangelico, adottando la dottrina della grazia a buon mercato, ha abolito il concetto di peccato e della necessità del ravvedimento dell'uomo, ha ridotto la dottrina di Gesù a un semplice vogliamoci bene sotto la bandiera Dio è amore. Questa filosofia ha condotto a considerare anche l'omosessualità, l'amore di tutto, come se fosse tutto ben accetto da Dio. Questo significa la falsità di questo concetto, di questa filosofia. Sono convinti che questa dottrina dell'amore trova giustificazione in pochi versetti estrapolati dal contesto, dove dice in Galati 5,14. Tutta la legge, infatti, si adempie in questa unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. E poi ancora in Romani 6,14, perché il peccato non vi sognerà, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. E poi ancora, e l'amore non fa male alcuno al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge, Romani 13,10. Dunque, leggendo questi versetti così singolarmente, chiunque è portato a dedurre che l'amore per il prossimo è l'adempimento di tutta la legge. Ma fate attenzione a ciò che questi versetti non dicono, ossia non dicono che la legge di Dio è abolita. Quindi affermare di non essere sotto la legge, che la legge è stata abolita, è una menzogna. Inoltre, nella lettera ai Romani, Paolo stava parlando alla comunità composta per lo più da ebrei che osservavano la legge, quindi compresi i primi 4 comandamenti. Dalla lettera, infatti, si evince che quella comunità era composta da cristiani ebrei e non ebrei, la cui fede era nota, dice, a tutto il mondo cristiano e la cui obbedienza era nota a tutti. Perciò Paolo non aveva bisogno di insegnare come amare Dio, cioè i primi 4 comandamenti, ma come amare il prossimo sia i credenti di ogni razza, cioè gli altri 6 comandamenti. A quel tempo i 10 comandamenti erano osservati dalla comunità cristiana. Ma Paolo era osservante della legge di Dio e così insegnava. E per far tacere coloro che mediante la grazia vogliono abolire la legge, Paolo sostiene in modo perentorio in Romani 3,31, annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia, anzi stabiliamo la legge. Prima di dare delle risposte affrettate, è sempre necessario leggere il contesto in cui ogni versetto si riferisce, perché si corre il rischio di fare confusione e cadere nella tentazione che la parola di Dio si è errata, come nei 2 versetti seguenti, apparentemente contraddittori. Romani 2,13 e Romani 3,20. Ve lo leggo io per questione di tempo. Poiché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. Poi, verso quest'altro verso, sempre contraddire, poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato nel suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Ora, questa scrittura sembra contraddire, no? Romani, l'ultimo Romani, quello che abbiamo detto prima, ma in realtà non c'è nessuna contraddizione. Proprio in virtù di quello che dicevo prima, Paolo qui intende dire che per le opere della legge soltanto, cioè senza l'amore dello Spirito Santo, nessuno sarà giustificato. Non esiste alcuna contraddizione, ma entrambe esprimono la verità già espressa dal Signor Gesù: se voi mi amate, osservate i miei comandamenti. Giovanni 14,15, per i vostri appunti. Oppure ancora in Giovanni 14,21, Gesù lo ripete: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, io lo amerò e mi manifesterò a lui. Chi non osserva i suoi comandamenti e le sue leggi, di conseguenza non ama il Signore e non può amare il prossimo. Spesso chi non osserva i comandamenti è un arrogante, è pieno di sé, è di amore finto e non partecipa a nessun combattimento della fede, come rivela Paolo in Romani 7,22-23. Perché non ha coscienza del peccato, ossia di violazione della legge, avendola magari rinnegata. Quando si afferma con troppa leggerezza che la legge è abolita e che ciò che conta è l'amore per il prossimo, si sta nascondendo il pericolo che invita il credente ad amare solo i suoi simili e forse infine ad amare Dio. Attenzione, perché la parola di Dio afferma prima di ogni cosa che si deve amare Dio Padre e successivamente invece il prossimo. Matteo 22, versetto 36-40, lo sappiamo tutti ma lo rileggiamo. Maestro, qual è il grande comandamento della legge? E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua mente e con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il grande comandamento. E il secondo, quindi subito dopo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. E lui aggiunge: da questi 2 comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Vedete come queste due sono il fondamento di tutto. Come amare Dio è descritto nei primi quattro comandamenti, e l'abbiamo detto. Allora, perché Paolo ha affermato che tutta la legge si adempie nel secondo comandamento, mentre sappiamo che non è così? Basta guardare il contesto in cui Paolo ha citato queste parole e gli stava dando dei consigli sul modo di comportarsi dei veri credenti verso tutti. Dentro la Chiesa e fuori. Ecco perché si è limitato al secondo comandamento, che abbraccia gli ultimi sei comandamenti della legge di Dio. Chi pensa di amare il prossimo senza amare prima di tutto Dio, allora non ha compreso nulla. Ciò che fa è vanità, non serve a niente. C'è addirittura chi esaspera questo presunto amore per il prossimo fino a rasentare l'idolatria. Il motore che muove il tutto deve essere Dio, altrimenti è tutta vanità. Se l'amore di Dio non dimora nel cuore dell'uomo, come può amare Dio stesso e il prossimo? È semplicemente impossibile. Chi ha l'amore di Dio ama l'unico Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, rende il culto a Lui soltanto, non è idolatra, non nomina in vano il suo nome e dedica il tempo fissato da Dio al Signore. Perciò il sabato è il giorno di riposo per l'uomo di Dio. Ecco, siamo arrivati al punto dolente di questa società. Qualcuno dirà, oh no, il sabato no. È superato, dai, perché adoriamo Dio con tutti i giorni, perché Egli è con noi tutti i giorni. È vero, chi ha lo Spirito di Dio è per sempre. La presenza di Dio il Signore c'è tutti i giorni. Ma forse questo è un motivo valido di non osservare il giorno di riposo comandato da Dio? Gesù non la pensava e non la pensa così oggi. Sappiamo che santificare il giorno della domenica invece del sabato è una dottrina di uomini, cioè della tradizione della Chiesa romana. Ma cosa afferma sul sabato del Signore la stessa Chiesa? Ricordiamo che se ce ne fosse bisogno, che la Chiesa di Roma ha cambiato la legge per cui il loro terzo comandamento corrisponde in verità al quarto. Dal Catechismo Cattolico Romano, sul sito ufficiale del Vaticano, parte terza, sezione seconda, capitolo primo, articolo 3, se avete bisogno vi do anche l'indirizzo internet, proprio al punto dove dice il giorno di sabato, non leggo tutto per questione di tempo, ma lo potrete trovare voi su internet, il terzo comandamento del Decalogo ricorda, dicono, la santità del sabato. Quindi riconoscono la santità del giorno di sabato, fissato da Dio. Fanno menzione anche delle scritture, correttamente. Al punto 2169 dice la scrittura a questo proposito fa menzione della creazione, quindi sanno anche perché il giorno di sabato lo dobbiamo ricordare. La scrittura rivela nel giorno del Signore anche un memoriale della liberazione di Israele dalla schiavitù dell'Egitto, sanno anche, rammentano anche questo. Dio ha stabilito, ha affidato a Israele il sabato perché lo rispetti in segno dell'alleanza perenne. Il sabato è per il Signore, santamente riservato alla lode di Dio, della sua opera creatrice e delle sue azioni salvifiche in favore di Israele. L'agire di Dio è modello dell'agire umano. Se Dio nel settimo giorno si è riposato, anche l'uomo deve far riposo e lasciare che gli altri, soprattutto i poveri, possono godere quiete. Il sabato sospende le attività quotidiane e concede una tregua. È un giorno di protesta contro la schiavitù del lavoro e il culto del denaro. Dicono ancora, il Vangelo riferisce numerose occasioni nelle quali Gesù viene accusato di violare la legge del sabato, ma Gesù non viola mai la santità di tale giorno. Egli con autorità ne dà l'interpretazione autentica. Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Nella sua bontà, Cristo ritiene lecito in giorno di sabato fare del bene anziché il male, salvare una vita anziché toglierla. E dicono, finalmente, il sabato è il giorno del Signore delle misericordie e dell'onore di Dio. Il Figlio dell'uomo è il Signore anche del sabato. Bene, riconoscendo questo, loro, il capitolo successivo, il giorno del Signore. Quindi loro aggiungono un altro giorno del Signore. Questo è il giorno fatto dal Signore, ralleghiamoci e esultiamo in esso. Il giorno della resurrezione e la nuova creazione. Loro indicano il primo giorno della settimana, dove dicono è diventato per i cristiani il primo di tutti i giorni, la prima di tutte le feste, il giorno del Signore, la domenica. E per essere anche corretti, e dobbiamo riconoscere la loro correttezza, ci raduniamo tutti nel giorno del sole, perché questo è il primo giorno, dopo il sabato ebraico, ma anche il primo giorno nel quale Dio, trasformate le tenebre e la materia, creò il mondo. Sempre in questo giorno Gesù Cristo, nostro Salvatore, risuscitò dai morti. Quindi, poi continua tutta la giustificazione di adorazione di questo giorno, ma loro riconoscono che questo è un giorno che loro hanno destinato come giorno del Signore. Non la parola di Dio, non esiste nella parola di Dio una indicazione di tale giorno. Cosa ci fanno vedere queste affermazioni? È chiaro che anche costoro riconoscono che il sabato come il giorno fatto dal Signore, che Egli ha santificato, che il sabato è il giorno del Signore, delle misericordie e dell'onore di Dio, in cui il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Riconoscono che Gesù non viola mai la santità di tale giorno e nonostante ciò lo hanno rigettato. Cos'è che rende santo un giorno? La presenza del Signore. Dunque il sabato è giorno santo a Dio. Ma chi ha cambiato il giorno del riposo dal settimo al primo? Gli stessi uomini che hanno cambiato la legge di Dio, hanno stabilito di adorare il giorno dedicato al Dio Sole, cioè dedicato a Baal. Tante sono le giustificazioni e belle parole affascinanti che adoperano per convincere che sono nel giusto. Ma ciò non è da Dio, è tradizione umana. E Gesù Cristo, citando Isaia, afferma di costoro: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Marco 7, 6, dal verso 6 al verso 7. Naturalmente Gesù qua citava le parole di Isaia, nel capitolo 29, versetto 13. E subito dopo aggiunge: trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Come sappiamo, già lo stesso Gesù ha dovuto affrontare gli uomini religiosi del suo tempo perché è accusato di violare il sabato. Oggi, allo stesso modo, ci sono religiosi legalisti che accusano fratelli di violare il sabato. Ma perché Gesù fu accusato di violare il sabato? Perché faceva del bene agli uomini. Quindi il riposo del sabato non consiste nello smettere di fare del bene, ma in grazia del Signore, se non ci sono impedimenti, dobbiamo dedicare questo tempo a colui che santifica, Dio Padre, per mezzo del suo Cristo. Oggi è difficile per l'uomo riposarsi nel settimo giorno, e per alcuni è diventato impossibile, ma chi ha questa benedizione ed è guidato dallo Spirito di Dio non può esimersi dall'osservanza del vero giorno del Signore. Certo, chi ha Dio ce l'ha tutti i giorni, ma vogliamo riconoscere che per sei giorni noi siamo concentrati nelle nostre faggende, alla nostra famiglia, alle nostre tribolazioni, e che Lui desidera che nel settimo giorno la nostra attenzione sia dedicata interamente a Lui. Noi siamo imperfetti, per cui non saremmo mai in grado di osservare la legge perfettamente. Ma come abbiamo detto, chi è motivato dall'amore di Dio ama Dio e i fratelli in Cristo, e il suo cuore batte per loro, desidera di condividere del tempo con loro per lodare colui che è la vita, la via, la verità, il Signore pronto del nostro riposo. La grazia non annulla la legge, ma la magnifica perché la amiamo. E Gesù, che ha avviato il processo della nostra salvezza, è sempre pronto a difenderci delle nostre cadute davanti al trono dell'Iddio Altissimo, benedetto in eterno.